Inchiniamo i capi ora per la preghiera. Nostro Padre Celeste, Tu conosci il cuore dell'uomo e come Ti ringraziamo per questo tempo di comunione spirituale e adorazione con queste care persone nella presenza dello Spirito Santo. Oh Dio, preghiamo che Tu benedica questa piccola chiesa e tutte le piccole chiese affiliate ovunque, la scuola. Benedici il Tuo popolo ovunque, Padre. Ricevi gloria per Te stesso. E ora parlaci addentrandoci nella parola. Lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen.
Brother William.
Potete sedervi. Fratello William, sia senior che junior, fratello Osborne e fratelli e sorelle, possa ciò non morire mai. Possa rimanere in vita. Sono così felice stamattina di sapere, dopo tutti questi circa 14 anni, di tornare in questa chiesa e trovare quello stesso glorioso spirito che si muove tra le persone.
It is such a jewel, such a presence of God.
È un tale gioiello, una tale presenza di Dio, è così raro. Voi sono certo che stamattina non vi rendiate conto di quanto siete benestanti. È un tale riposo per i miei occhi, guardare i volti delle persone e vedere la gloria di Dio risplendere. Il fratello Tom ed io eravamo seduti là guardando persino le ragazzine e i ragazzini entrare in quell'adorazione del Signore, vedere donne, ragazze di mezz'età, anziane, tutte con facce lavate e pulite, uomini che si esprimono dai loro cuori. Voi sono sicuro che siete abituati, ci siete proprio abituati, perché è un evento quotidiano per voi, ma per me è un gioiello. Una volta c'era un vecchio pescatore che veniva dal mare e un uomo che andava al mare per riposarsi. E l'uomo aveva lavorato, era un artista, e disse che si sarebbe riposato, così scese al mare. Non l'aveva mai visto prima, ne aveva letto, ne aveva visto le foto, ma non l'aveva mai visto prima. E sulla sua strada quel mattino giù verso la riva del mare incontrò un vecchio marinaio o un vecchio marinaio che veniva dal mare e lui disse: «Dove vai, mio buon uomo?» Disse: «Oh, signore, scendo per rilassarmi, sto andando giù al mare», disse. «Sono così ansioso di sentire l'odore del sale dalle onde salmastre mentre giocano avanti e indietro e si divertono sulla riva. Voglio sentire il grido del gabbiano mentre sorvola», e cercò di spiegare come lui fosse, cosa avrebbe fatto. E il vecchio marinaio gli disse, «Non ci vedo niente di così attraente, ma ci sono stato per 40 anni, non ci vedo niente di attraente». Penso sia questo il problema, vedete, non vi rendete conto, ci siete proprio dentro del continuo, vedete, ma per me è un bouquet dal cielo, cioè è qualcosa di reale. Vedete, potete abituarvi così tanto a qualcosa che non vi attrae molto, ma quando si arriva al punto in cui avete letto in merito a ciò, ne avete sentito parlare, poi ci entrate proprio dentro, c'è proprio qualcosa che voi non siete come un po' senza parole. Ho avuto un piccolo giubileo alcune settimane fa nella chiesa del fratello Hot Love in Arizona. Io proprio non capivo. Andavo la mia opera fra le persone, cerco di visitare ogni organizzazione, denominazione, cercando di operare al meglio che posso, stando sulla breccia per le persone. Quando mi accostai là quel giorno e guardai quel gruppo e sentii quel coro cantare come stamattina, vidi quei giovani uomini e giovani donne che erano là, proprio nelle loro facce splendenti. Guardare, vedere una persona anziana seduta là, i loro occhi altrettanto scintillanti, la potenza di Dio, abbassai il colletto e mi tolsi la giacca e poi entrarci di nuovo stamattina. Forse se io passassi un'altra settimana ora sempre con voi, c'è del così buono. Fratello Williams, Dio sia sempre con te, tuo figlio, in questa grande opera. Fratello, qui i missionari e così via, quanto apprezzo questo. Mai, mai allontanatevi da ciò, amici. Rimanete con ciò, vedete. Non lasciate mai che quello spirito di adorazione, quella pura santità, muoiano fra voi. Tenete accesa quella luce, perché è l'ancora di salvezza della Chiesa. È così. È Cristo nella sua Chiesa. Potrei proprio stare in piedi e parlarvi a lungo, ma ho un'altra riunione in arrivo tra poco ed io, di solito, prima di quei servizi di guarigione, mi piace stare proprio nella presenza di Dio per un poco. E arrivare là e pregare, osservare e aspettare finché so che la sua presenza è là. E avranno una fila di preghiera questo pomeriggio, credo. Io non posso promettere proprio quando, ma mi chiedo se passando per... Ho il vostro indirizzo qui ora, non sapevo dove eravate. Scendo molto spesso da questa autostrada andando ad ovest. Se mi capita di passare qui in una sera di servizio, entrerò, se canterete di nuovo per me in quel modo. Quello proprio ravviva, mi piace quello. Ora, io non potrei mai cantare, non posso tenere una melodia per nulla. Ma sapete, uno di questi giorni, quando tutti voi andrete a casa nella vostra grande dimora in cima alla collina, sapete, e penso ci sarà una piccola capanna per me laggiù in un angolo del bosco, quindi un mattino sarete fuori sul vostro portico, guardando attraverso i pendii delle colline, vedendo le stelle del mattino, cantare insieme. Giù nei boschi sentirete arrivare un cantico, grazia sorprendente, quanto è dolce il suono, direte bene, loda Dio, il vecchio fratello Branham ce l'ha fatta, eccolo è laggiù che continua a cantare. Sarà una grazia sorprendente davvero quando arriverò là, quindi sono così grato per le sue benedizioni. Voglio richiamare la vostra attenzione stamattina a Geremia l'ottavo capitolo e il 22° versetto. Non vi è egli alcun balsamo in Galaad? Non vi è egli alcun medico? Perché dunque non è stata risaldata la piaga della figliuola del mio popolo? Quello è un testo molto breve, ma non è quanto sia breve, è il valore che c'è in esso. Molte persone si basano sulla quantità, ma è la qualità di cui stiamo parlando. Tempo fa qui c'era un ragazzino di cui vi stavo parlando. Aveva trovato su in una soffitta dall'altra parte del fiume da dove vivo io, aveva trovato un vecchio francobollo, appariva giallo. E aveva in mente il gelato, così scese per strada a trovare il collezionista di francobolli e gli chiese: «Cosa mi darai per questo francobollo?» «Oh», disse, «ti darò un dollaro». Ebbene, lui pensava che avrebbe ricevuto solo un nickelino, così lo vendette per un dollaro. Poco dopo, quel collezionista di francobolli vendette quello stesso francobollo per $500. Più tardi arrivò a migliaia di dollari e non so quale sia il suo valore ora. Ora, non era a causa del pezzetto di carta gialla perché non valeva la pena raccoglierlo da terra. Era quello che c'era sul foglio che contava. Ed ecco cos'è questo qui, è quello che c'è sul foglio. La Bibbia è stata acquistata dal fratello Kitson suo. Il fratello Kitson mi ha dato questa Bibbia circa 14 anni fa a Houston, Texas, dove avevo tenuto uno dei miei primi risvegli e da allora ho predicato da essa. La Bibbia probabilmente è costata circa $20, ma quelle parole che ho letto là dentro sono vita eterna per tutti quelli che credono. Essa è la parola di Dio. Voglio prendere solo una parola come testo. Perché? Perché? Sapete, se Dio fa una via di scampo per il suo popolo e non la accettano, allora egli vuole sapere perché. Perché l'hanno fatto? Perché? E noi ognuno ne renderà conto. Quando Dio fa una via per la guarigione e le persone non la accettano, allora egli chiede perché. Egli ha diritto di chiedere perché se non accettiamo quello che ci ha dato. Una volta nella Bibbia c'era un re ed era il re di Israele ed era il figlio di Acab e Izebel. E un giorno quando stava camminando sulla balconata del suo portico, lui cadde attraverso il portico e si fece male, si ammalò davvero gravemente.
Then he called two of his men and sent them up to Acron to find out from
E poi chiamò due dei suoi uomini e li mandò a Ekron per scoprire dal dio Baal-Zebub, il grande dio di quel paese, se per consultarlo se sarebbe vissuto o morto. E giù da qualche parte lungo la riva del torrente, in una piccola vecchia capanna di fango, c'era il profeta Elia. E Dio parlò ad Elia ed egli andò e si mise sulla strada. E fermò questi due messaggeri e disse: tornate indietro e dite al re, perché vi invierebbe quassù da questo Dio? Perché vi invierebbe da questo Dio quassù un Dio estraneo? E perché non c'è Dio in Israele? E perché non c'è un profeta in Israele che potrebbe consultare su queste cose? Perché allora vi avrebbe inviato lassù. Mi chiedo oggi a volte nelle nostre chiese, quando noi, come entrare qui stamattina, perché un uomo vorrebbe andare in una taverna? Perché una giovane donna vorrebbe essere su una pista da ballo? Perché le persone vorrebbero bere whisky per cercare di lenire i loro cuori doloranti? Quando tutta questa benedizione e potenza di Dio è qui per noi, perché dovremmo voler aderire a qualche credo denominazionale? Quando la potenza dello Spirito Santo è qui per renderci felici e liberi, perché vorremmo farlo? Mi ricordo un uomo che muore alla porta del dottore con una malattia per cui il dottore ha il rimedio. Ora, se il dottore ha il rimedio e l'uomo ha la malattia, e l'uomo verrà al portico del dottore, e poiché muore sul portico rifiutando il rimedio del dottore, bene, non c'è scusa, certamente no. Se il dottore ha il rimedio per la malattia che lui ha e ha una grande quantità di siero per la tossina per inoculare l'uomo dalla malattia, e l'uomo muore alla porta del dottore, non è colpa del dottore né colpa della tossina, è perché l'uomo non prenderà la tossina. È esattamente così. È il motivo per cui muore, perché rifiuta di prendere la tossina. Ecco il motivo per cui muore. Ed ecco il motivo oggi che le persone muoiono per il peccato sulle panche della Chiesa e perché rifiutano di prendere la tossina che Dio ha dato per il rimedio come cura per i dolori di cuore, di mali e malattie, malattie del cuore, dell'anima e della mente. Le persone si rifiutano proprio di farlo, dicono: oh, quello è un mucchio di santi rotolanti, quello è un mucchio di pentecostali. E vanno avanti e cercano di mettere a tacere quella cosa benedetta che Dio ha dato loro. Avete mai pensato perché un uomo beve? Perché un uomo? Perché le donne, le giovani ragazze escono e sembrano Mardi Gras ed escono in queste bettole e altro? È perché c'è un posto nel loro cuore che ha sete di qualcosa e Dio li ha creati per aver sete, ma per aver sete di Lui. E loro cercano di far tacere quella benedetta santa sete con le cose del mondo. Ebbene, state pervertendo la stessa cosa che Dio ha dato alle persone per avere sete di Lui. State cercando di soddisfarla con le cose del mondo. Non funzionerà, non funzionerà mai. E poi, se il diavolo non può farvi fare questo, vi fa solo mettere il vostro nome sul libro di chiesa e vi definite un cristiano. Cerca di soddisfarlo con quello, ma non c'è soddisfazione finché Dio stesso non viene nel cuore per controllare e per soddisfare le persone e benedirle e dar loro le cose che egli creò nel loro cuore. Egli vuole riempire quello spazio, non c'è nient'altro al mondo che lo riempirà. Non dimenticatelo mai, tutti voi. Giovani signore, queste ragazzine qui, belle piccole creature, qui sarete cresciute per avere i capelli lunghi e vestirvi bene, ma sarete un bersaglio per Satana. Mantenete la potenza di Dio su di voi dal continuo, non lasciatela mai andare via. questo grande prezioso gioiello che Dio è entrato nei vostri cuori tramite il battesimo dello Spirito Santo, dando questa felicità e gioia. Quando ero un ragazzino, ho provato tutto quello che ero abbastanza grande da fare, molte cose che non ero abbastanza grande da fare, le ho provate comunque, ma non ho mai trovato niente di così soddisfacente finché Dio non mi ha riempito con lo Spirito Santo. E quello ha posto qualcosa nel mio cuore che mi ha dato una soddisfazione perfetta, sì. Sapete come loro operano su una tossina per una malattia? Ora il profeta chiese: non c'è balsamo che è la tossina, non c'è balsamo in Galad, non c'è nessun medico là, non c'è nessun medico, nessuna tossina. Allora perché la salute della figlia del mio popolo non è ristabilita? Qual è il problema con ciò? Cosa lo causa? Non ci sono scuse. Ora, come trovano la tossina? La prima cosa che fanno, la scienza lavora su un certo tipo di diverse sostanze chimiche e le mescolano insieme in laboratorio e mettono i germi sotto esame e ci versano sopra questa tossina, poi prendono il germe buono e il germe cattivo e lavorare insieme finché possono trovare qualcosa che ucciderà il germe cattivo, e a meno che non sia un antibiotico, e lasci il germe buono. Ora, quando pensano di averlo perfezionato, prendono quel siero e lo danno ad una cavia e scoprono se quella cavia vivrà o morirà. Ora, a volte non funzionerà sugli esseri umani e non potete essere sicuri della medicina, perché a volte una medicina che aiuterà uno ucciderà l'altro. E stanno lavorando su qualche tipo di medicina o qualcosa del genere per cercare di curare il cancro. L'altro giorno, quando il comunista si è alzato con quella bottiglia, l'ha scossa davanti al mondo e ha detto: abbiamo qualcosa qui che prenderà un uomo paralizzato. Dopo che è stato paralizzato, la condizione muscolare ha smesso di agire e riporterà quei muscoli. Quella è una disgrazia per la Chiesa. La liberazione non è stata data al comunismo, la liberazione è stata data alla Chiesa, proprio così, la Chiesa del Dio vivente. E vi dico, invece di tornare alla ricerca di quel pensiero, la Chiesa dovrebbe andare avanti nella potenza di Dio, prendendo tutta questa grande potenza che abbiamo fra noi e non... Noi, mi piace suonare il fischetto, cioè mi piace proprio, c'è ancora così tanto bambino in me, mi piace sentire il fischio, ma non di meno tenetela dentro molto vapore per far girare anche il motore, sapete, mentre scendete lungo il binario. Se solo possiamo trovare dove questa grande potenza che Dio ci ha dato guarirà la malattia, discernerà i pensieri del cuore e risorgerà i morti, farà cose grandi e potenti, se solo la terremo a posto. Ora dicono che l'assassino numero uno è la malattia di cuore, non sono d'accordo con loro. L'assassino numero uno è la malattia del peccato, quello è l'assassino della nazione, è la malattia del peccato. Peccato e incredulità entra nella Chiesa, avvolge le persone a qualche tipo di teologia fatta dall'uomo, un mucchio di credi, e all'improvviso, sapete, quella persona diventa un incredulo, tuttavia religioso, ma incredulo. La religione è una cosa strana con cui operare, perché l'anticristo è così simile alla cosa reale al punto che sedurrà gli stessi eletti se fosse possibile. Caino offrì un'offerta proprio, come fece Abele, fece un altare, scese, adorò, mise le sue offerte sull'altare. Fece ogni cosa tanto religiosa quanto la fece Abele, ma venne nel modo sbagliato, Dio non poteva riceverlo. E Gesù disse: invano mi adorano insegnando per dottrine e comandamenti dell'uomo. Dobbiamo prendere la strada giusta. Dico questo, che l'uomo non sarà mai in grado di venire a Dio finché non arriveremo alla solida strada di Dio che conduce al punto. Dobbiamo uccidere la malattia giusta, dobbiamo prendere la giusta malattia, la malattia che deve essere uccisa è la malattia del peccato, l'incredulità, e non la prenderemo mai finché non avremo la giusta tossina. Dobbiamo prendere la giusta tossina, e quella giusta tossina è nell'economia di Dio da qualche parte, altrimenti egli non avrebbe mai scritto la ricetta. È così, non lo farà mai finché non arriveremo a quel punto, arriveremo a quel punto. Cerchiamola e vediamo dove si trova, vediamo se c'è una ricetta, vediamo cos'è la tossina. Allora quando la troveremo, allora otterremo la cosa che uccide. Ora alcune persone dicono, ebbene, ora aspettate solo un minuto, sapete, non riesco a evitare di fumare. Io sono un membro di chiesa, ma non riesco proprio a evitarlo. Io vado ai balli, io proprio non riesco a evitarlo. Sapete qual è il problema? Non hanno ancora preso la tossina, non sono stati inoculati, perché questa tossina non è stata provata in una cavia. Dio non l'ha mai messa in una cavia. Egli la mise in se stesso, la provò in se stesso per vedere se avrebbe funzionato. Ora c'è stato un tempo in cui la tossina non era molto valida, perché era posta su pecore, capre, giovenche e così via, ma ora è stata dimostrata in Dio stesso. Egli era colui che venne a prendere la tossina. Sulla riva del Giordano egli fu inoculato quando i cieli si aprirono e lo Spirito di Dio scese per dimorare in lui. Egli fu inoculato, egli camminò lungo la riva del Giordano. Egli scacciò i diavoli, gli sputarono in faccia ed egli voltò l'altra guancia. Strapparono manciate di barba, fu posto sotto ogni prova a cui poteva essere sottoposto e si rivelò essere vero. Non ha mai chiesto ad una cava di prenderlo, l'ha preso lui stesso, era un compito per un uomo, così. Dio fu fatto carne e dimorò fra noi per prendere la tossina su di sé, egli fu colui che la scoprì. Egli fu colui che la provò su se stesso, non chiese a nessun altro di prenderla, egli stesso la prese nel suo stesso corpo. Poi scopriamo nel giorno alla croce, quando egli arrivò di fronte alla morte, la tossina resistette, la tossina era vera, era giusta. Scoprirono che quando sputarono su di lui, egli poteva ancora pregare per loro. Quando conficcarono chiodi nelle sue mani, egli disse perdonali perché non sanno cosa fanno. Egli praticò ciò che predicò, egli agì esattamente perché la tossina con cui egli era stato inoculato, essa resistette. Una volta uno chiese a mio figlio sederà alla destra e alla sinistra. Egli disse questo non aspetta a me darlo, ma potete essere inoculati dallo stesso siero con cui sono stato inoculato io. Potete prendere l'inoculazione di Dio? Poi al Calvario dimostrò che reggeva, andava bene. Ora, viene la prova, risorgerà i morti? Ma il mattino di Pasqua l'inoculazione reggeva ancora, perché i suggelli attorno alla tomba si ruppero. L'angelo del Signore scese, rotolò via la pietra, e il Figlio di Dio che era nel sepolcro, Dio stesso fatto carne fra noi. Egli si fece avanti per dimostrare che l'inoculazione avrebbe retto nella tentazione, nella malattia, nella morte, e nella risurrezione avrebbe retto ancora. Perché la figlia del mio popolo è malata? Non c'è balsamo in Galaad, ce n'è in abbondanza, egli lo versò dall'alto. Quando i discepoli videro e le persone che furono chiamate alla vita eterna videro quell'inoculazione che poteva voltare la guancia da quel lato e quel lato, uno che poteva andare di fronte alla morte e avere la certezza che la scrittura era giusta. Quando un uomo viene inoculato dall'inoculazione di Dio, che lo Spirito Santo sarà d'accordo con ogni parola che Dio ha detto, non baratteranno mai la Bibbia per prendere qualche teologia di alcuni uomini, prenderà ogni parola che Dio ha scritto e si dirà è la verità, è la verità. Gesù aveva la verità perché Dio disse tramite il profeta: non permetterò che il mio santo veda la corruzione né lascerò la sua anima all'inferno. Quello era l'ago che fu spinto nelle sue vene, ma il mattino di Pasqua egli sapeva che sarebbe uscito da là. Perché la Bibbia aveva detto così, e la corruzione inizia in 72 ore, 3 giorni e notti, egli avrebbe dovuto risorgere, o la scrittura sarebbe stata infranta, quindi le scritture non possono essere infrante, e se non può essere infranta, Dio lo promise, viverla proprio alla lettera. Un giorno ce n'erano 120 che volevano quella stessa inoculazione. Lo avevano visto. Oh, lode a Dio. Gesù disse, se volete l'inoculazione, andate lassù a Gerusalemme e aspettate. Non siate agitate, aspettate, soltanto la manderò. Ne abbiamo una ricetta intera al piano di sopra. E stavano aspettando e all'improvviso venne un suono dal cielo, l'inoculazione era sulla sua strada, come un potente vento impetuoso e riempì tutta la casa dove si trovavano. Lingue separate si posarono su di loro come di fuoco, furono tutti riempiti dello Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue come lo Spirito dava loro ad intendere. Di che si trattava? Erano stati inoculati. Oh, quando uscirono per strada e iniziarono a vedere la manifestazione di Dio, allora le persone iniziarono a gridare, dicendo: ebbene, cosa significa questo? Di cosa si tratta? E cosa dobbiamo fare per essere salvati? Ora Dio mise non un predicatore, ma un dottore nella sua chiesa. Non c'è nessun medico, non c'è siero, non c'è balsamo, non c'è... C'è molto balsamo, lo avevano visto. Ora hanno un dottore che scriverà la ricetta giusta, sì signore. Il dottor Simon Pietro disse loro cosa fare, disse: ravvedetevi ognuno di voi, siate battezzati nel nome di Gesù Cristo per la remissione dei vostri peccati. E riceverete lo Spirito Santo, perché la promessa è per voi, per i vostri figli e per quelli che hanno da venire, anche per quanti il Signore nostro Dio ne chiamerà. Pietro non disse: questa è una ricetta solo per oggi, è una ricetta per i vostri figli e per i figli dei vostri figli e per quelli che hanno da venire, anche per quanti il Signore nostro Dio ne chiamerà. Quella ricetta ha funzionato su di loro, quella ricetta ha funzionato su di me. Quella ricetta funzionerà su di voi, quella, la ricetta funzionerà su tutti quelli che il Signore Dio chiamerà. Ora, qual è il problema con il mondo? È malato di peccato. Ecco la ricetta scritta, c'è molta tossina. L'ho sentita dappertutto su di me stamattina, ora è tutta ancora su di me, so che quella tossina ha vita eterna in essa. Perché mi ha sollevato da un piccolo peccatore per rendermi un cristiano, un credente in Dio. Qualcosa ha smosso la mia anima e mi ha mandato in tutto il mondo. Tommy Osborne, diversi, manderò a voi. Qual è il problema con la Chiesa? Perché si rifiutano di prendere la ricetta? Ecco tutto quello che c'è da fare. Non c'è balsamo in Galaad? Non c'è nessun medico là? Oh sì, abbiamo medici, abbiamo balsamo. Ebbene, non daremo loro qualche falsa ricetta, scriveremo la cosa giusta per loro. Esattamente. Pietro disse: questa è la ricetta. Il dottor Simon Pietro aveva l'idea giusta. Egli disse: cosa dobbiamo fare? Quanto durerà? Egli disse: per voi e per i vostri figli e per quelli che andranno a venire, anche per quanti il Signore nostro Dio ne chiamerà. Questa prescrizione funzionerà, inoculerà le persone dal peccato se solo prenderanno la ricetta. Cosa dobbiamo fare per essere salvati? Ed egli scrisse la ricetta: c'è balsamo in Galaad, c'è tossina e ci sono anche dottori. Allora perché le persone muoiono? Perché le persone muoiono nei loro peccati? Perché si rifiutano di prendere la ricetta e di farla adempiere. Lo credete? Lo Spirito Santo è qui ora. Questa è la tossina di Dio per ogni anima malata di peccato. La tossina di Dio, lo Spirito Santo. Oh, io mi sento come se non fosse così tardi. Credo che potrei predicare proprio ora. Proprio in un certo modo mi prende l'entusiasmo, mi sento proprio bene. Chiniamo i capi. Signore Gesù, grande donatore di vita eterna, grande Padre dello Spirito e dei giusti, ti ringraziamo, oh Signore, per la tua bontà e per la tua misericordia. Voglio ringraziarti, Signore, per questa piccola chiesa, per tutto quello che rappresenta, e la sua bontà e il suo, e le cose che ha fatto nel tuo nome. Oh, Padre Dio, la Bibbia ha detto che Egli è una roccia in una terra arida e il nome del Signore è una potente torre. I giusti corrono verso di essa, in essa, e sono al sicuro. Oh, in questa terra arida dove abbiamo viaggiato e abbiamo visto persone inghiottite nel mondo, chiese formali, indifferenti, morenti nel peccato perché rifiutano la tossina. Che cosa meravigliosa entrare nella presenza di quella roccia in una terra arida. Oh, possa questa chiesa stare sempre in quel modo, Padre. Possa restare riempita di tossina. Oh, Signore Dio, concedilo. Possano le anime stanche cadere qui ed essere salvate. Concedilo, Signore. Date loro. Benedici il nostro fratello Williams, entrambi senior e junior. Benedici questo missionario che va sul campo, i pastori associati e diversi da diverse chiese. Il nostro gentilissimo fratello Tommy Osborne, Signore, sì, con lui mentre viaggia da un posto all'altro intorno al mondo. Dagli anime. Mantieni questa piccola chiesa come scritto un rifugio nel tempo di tempesta, affinché possiamo correre dentro e fuori dai campi di missione e caricare le nostre anime, avere i posti di ristoro. Oh, Signore, sedere all'ombra della roccia e ascoltare l'angelo del Signore che ci parla. Quanto siamo grati per questo prego che mai. Che le luci non si affievoliscano mai, che il barile non sia mai vuoto, né che l'orciuolo si prosciughi, Signore. Possano i figli di Dio essere nutriti da veri dottori che scriveranno la ricetta in modo chiaro e netto e predichino la parola e non scendano a compromessi su niente di essa. Possa uscire da qui un risveglio dello Spirito Santo, Padre, come il fratello ha detto poco fa, possa ardere in ogni cuore finché le anime malate di peccato possano essere inoculate dal peccato, in modo che possano avere la fiducia e la speranza della risurrezione del Signore Gesù che verrà per loro negli ultimi giorni. Concedilo, Signore. Nel nome di Gesù preghiamo. Amen.
Such a wonderful time. Oh, this is like heaven to me.
Un tempo così meraviglioso. Oh, questo è come il cielo per me.
Anyone sick, raise up your hand. Say, I want to be prayed for.
Chiunque malato alzi la mano, dica, voglio che si preghi per me. Dio è il guaritore. Dio è un grande guaritore. Negli ultimi 45 minuti c'è stato un nome che ha continuato a venire davanti a me, non so perché. Forse sarà nella riunione o da qualche parte, non lo so. Il nome è qualcuno che prego, qualcuno che sta per volere qualcosa. Non so cosa sia, ma qualunque cosa sia, il Signore lo concederà. Sembra che il nome dica Cozard o qualcosa del genere, K-O-Z-A-R-D o qualcosa di simile. Sembra proprio che io continuo a vederlo o qualcosa che mi risuona nelle orecchie. Cozard, Cozard. O qualcosa del genere, K-O-Z-A-R-D, forse qualcuno che potrebbe essere nella riunione da qualche parte che ciò accadrà, ma continua proprio a risuonare nel mio cuore davanti a me, continua a vedere il nome, qualcuno che prega per qualcosa da qualche parte. Ora il Signore Gesù conosce ogni cosa, egli provvede e prepara per ogni cosa. Ora, se siete malati, chiniamo i capi per la preghiera. Oh, Signore!